Quando guardi nelle cifre di quante morti per la polizia ci sono in ogni paese, in Belgio si riesce sempre a relativizzare perché è come se ogni morte fosse distaccata dall'altra, ma se poi a livello della popolazione, perché in Belgio sono 10 milioni di abitanti, ti rendi conto comunque che i numeri sono lì e che non è che ci vanno piano.
Di una ventina d'anni, 23 anni penso, che passava dalla stazione del Nord. A quanto pare c'era un arresto, un'interpellazione. Lui ha iniziato a filmare questa interpellazione. Dopodiché la polizia praticamente ha deciso di fermare lui che stava filmando. Tutto questo succedeva prima dell'ora del coprifuoco, verso le 20, qualcosa così. È stato portato al commissariato e lì non si sa esattamente come. È morto di un arresto cardiaco. La polizia ha provato a dire che aveva preso droghe o meno, che era stato fermato e che era morto anche dopo l'ora del confinamento, mentre in realtà avevano falsificato praticamente anche l'ora dell'arresto e hanno avvertito la famiglia verso le 2-3 di notte.
In pratica i poliziotti si sono presentati a casa della famiglia e gli hanno detto: sì, è morto e la ragione dell'arresto è che il vostro figlio era fuori dopo le 10 di sera, dunque non rispettava il coprifuoco, il che si è rivelato completamente fasullo. Sì, e questa storia di aveva della droga, l'ha ingerita, dunque probabilmente quello ha portato alla morte, dunque tutta una storia costruita, come spesso capita comunque, che si rivela completamente inventata.
Come spesso anche la procura che prende il punto di vista della polizia immediatamente dopo i fatti, dunque non c'è ovviamente nessun distanziamento, non è un giudice, ma è la procura che
Sì, il
sbaglia
pubblico
direttamente.
ministero in pratica che spesso fa annunci quando ci sono questi tipi di eventi che escono un po' nei media perché comunque ci sono amici, famiglie che circondano la vittima. La procura fa spesso annunci nei media dove dà subito una versione che appoggia completamente chiaramente quello che la polizia dice, anche se dopo loro stessi devono contraddirsi, diranno: no, effettivamente non è successo così, ma è successo cos'altro.
Solo che Ibrahima veniva dalla Guinea e c'è una comunità della Guinea abbastanza importante a Bruxelles che è anche più politicizzata e che hanno anche più facilmente l'asilo politico per via del regime politico che c'è in Guinea. E questi spesso fanno delle manifestazioni contro il regime in Guinea, ma a partire da Bruxelles. Anche penso che l'anno scorso, passando dal centro città e facendo un corteo non autorizzato che arriva fino all'ambasciata, dunque sono una comunità più organizzata anche. Infatti, quelli che hanno più o meno gestito, organizzato la manifestazione, era al di là della famiglia, un'organizzazione di, non so, non ricordo esattamente, ma qualcosa come Giovani Democratici Guineani o qualcosa così. Dunque lì era una comunità anche più organizzata probabilmente delle altre volte, non era solo una famiglia o un individuo singolo, ma una realtà un po' più consistente. Giorni dopo l'assassinio hanno chiamato a fare una manifestazione, ma non nelle zone abituali delle manifestazioni che sono le istituzioni o meno, ma piuttosto in un quartiere popolare davanti al commissariato dove è stato ucciso. E la notizia ha circolato parecchio su social media, piuttosto che attraverso le organizzazioni classiche o i canali più tradizionali o più di sinistra o meno. E dunque c'è stato almeno 500 persone, più che probabilmente anche forse fino a 700-800. E all'inizio hanno fatto un po' di prese di parole, è stata abbastanza tranquilla come situazione, ma abbastanza velocemente la polizia è arrivata in forza e c'era anche tutta una parte della gioventù che era molti giovani, molti misti, non c'era solo la comunità guineana, ma c'erano anche tanti maghrebini, c'erano anche, diciamo, più sinistroidi o meno, comunque era abbastanza diversa come situazione, e questi guineani praticamente facevano un po' da servizio d'ordine, e dalle 3 fino alle 5 c'è stata un po' una situazione così di osservazione davanti a questo commissariato, comunque con vari tentativi di iniziare un corteo che però poi sono stati abbastanza velocemente ributtati verso la zona della manifestazione vera e propria. Alle 5 il servizio d'ordine è partito e lì hanno incominciato da ferugli che poi hanno portato la polizia a respingere i manifestanti che c'erano ancora verso una piazza, la piazza Liz, e lì è stato anche bruciato un commissariato, un piccolo commissariato di quartiere. Una delle immagini molto bella era quella del re che praticamente ogni giorno prende quella via per andare dal suo palazzo reale del centro alla sua dimora che sta più in periferia, e che praticamente il suo corteo si è ritrovato in mezzo alle meuse, al sollevamento, diciamo. Dunque immagini anche abbastanza forte di questo corteo reale con la targa numero 1 che deve essere protetta dalla polizia comunque in civile, dall'equivalente della BAC francese, della Brigata Anticriminalità. Immagini anche che hanno provocato parecchio scalpore. Praticamente tutti si erano scordati che il re passava da lì, sia il servizio di polizia sia i manifestanti, e solo quando si è vista la macchina con la targa numero 1 che tutti si sono ricordati che c'erano qui in questo paese. Infatti una delle immagini abbastanza bella si sente che oh, guardate il re è entrato nella storia, guardate come corre adesso il re. Sono state dopo questa fine di manifestazione 140 arresti. Hanno annunciato ovviamente che ci sarebbe stata una task force per individuare dalle immagini chi c'era stato. Si è visto anche che usavano armi non letali di tipo una specie di LBD, di fucile lancia proiettili di gomma, ma a ripetizione così. Bisogna sapere anche che a giugno di quest'anno, pochi giorni dopo la manifestazione Black Lives Matter, dove comunque c'erano 20.000 persone qua a Bruxelles, hanno arrestato nella stessa stazione, la stazione Nord, una signora di una settantina d'anni che stava filmando un altro arresto, un'altra interpellazione, e praticamente questa signora, che era di colore, ha dimostrato che era un'europarlamentare tedesca di origine del Camerun, ma questi poliziotti non l'hanno voluto credere e l'hanno comunque arrestata, anche molestata. Forse si trattava esattamente dei stessi poliziotti e dello stesso tipo di inquadramento, che non vogliono essere filmati mentre fanno il loro lavoro. E voilà, dunque c'è anche una specie di ripetizione sia a livello microlocale sia a livello di moltiplicazione di fatti.
Il fatto di riprendere è sempre un problema e c'è sempre il rischio di farti arrestare per quello. Ci sono stati tentativi di portarlo nel dibattito pubblico, anche perché qua in Belgio normalmente i poliziotti dovrebbero avere una specie di numero di identificazione che permette alla persona arrestata anche di dire ok, è stato quella persona che mi ha arrestato, eccetera eccetera, ma questo dispositivo è attaccato alle divise con un velcro, e dunque prima degli interventi i poliziotti si tolgono questo identificativo, dunque in pratica è impossibile sapere chi era presente, chi ha arrestato, eccetera eccetera. Ma dunque la questione delle immagini è una questione che comunque già da anni è portata avanti, perché ci sono stati anche manifestazioni dove, sai, prendono il dispositivo, te lo buttano a terra, ti prendono quando c'erano ancora le pellicole o le carte, le videocamere, fare intimidazione per prendertelo, eccetera. A livello strettamente legale, tu puoi riprendere la polizia.
La settimana scorsa c'è stato il risultato di un processo per fatti che risalivano al 2015, dove due giornalisti di una TV alternativa Zintv si erano fatti confiscare i loro apparecchi dalla polizia. Il tribunale ha deciso che comunque era un furto qualificato, ma siccome c'era già più di 5 anni, che era una specie di prescrizione, diciamo, e praticamente il tribunale, la sua motivazione era che se erano giornalisti professionisti, allora era giustificato il fatto che si potesse riprendere i poliziotti, mentre se sono singoli cittadini, allora diventerebbe una specie di, come si dice, violazione della vita privata di questi poliziotti. Non c'è una normativa chiara, ma c'è una pratica classica della polizia di comunque intimidire, e poi se provi a reagire, a mantenere il tuo telefono, il tuo video, allora diventa una ribellione o un oltraggio.
Direi che è stata trattata come sempre trattata, nel senso che prima cosa si dà la parola alla versione ufficiale, alla versione della procura, e poi si va a indagare chi è questo ragazzo, la famiglia, eccetera eccetera. Ma io non ho visto nei giornali che ho letto un legame tra questo e Black Lives Matter, come se non ci fosse questo legame. Poi chiaramente chi ha già una sensibilità a quello che succede a livello di polizia, a livello di Stato, eccetera, chiaramente ha espresso opinioni, ha reagito, eccetera eccetera, però non c'è stata questa cosa qua, anche perché è una situazione attualmente, ma già dall'inizio del confinamento del mese di marzo, una situazione abbastanza tesa con la polizia, nel senso che ci sono stati vari casi. Io lo interpreto come una specie di cautela da parte dei media, da parte dei media mainstream, di non voler andare in un senso o nell'altro. Black Lives Matter è stato qualcosa di veramente grosso a livello di Bruxelles, perché comunque la manifestazione ha riunito molte molte persone, però c'è stato, al momento stesso della manifestazione, ci sono state comunque reazioni molto simpatia, ma sì, effettivamente negli Stati Uniti la situazione è difficile eccetera, però difficoltà a capire che quel tipo di situazione non è estranea a quel che succede in Belgio, e dunque come se sì, possiamo sostenere questa lotta finché si svolge per qualcosa che succede oltreoceano, ma riportato a qua, no, in Belgio la situazione è comunque diversa, non si parla di razzismo strutturale nella polizia, di mettere un po' in legame o di legare tutte le varie situazioni che da anni succedono dentro i commissariati.
Difficile, e che alla fine, a parte della reazione immediata al fatto che comunque riesce ancora a destare scalpore, in una delle rare cose che riesce a creare cortei non autorizzati abbastanza diversi in città, alla fine ci sono anche organizzazioni che sorvegliano, diciamo, il lavoro della polizia o qualcosa così, più di accompagnamento, ma c'è poca convergenza tra tutti i vari fatti, dove ogni volta ci sono comunità, legami, affinità che si organizzano intorno a un fatto, ma c'è poca capacità di collegare tutte queste varie aggressioni, tutte queste varie realtà. C'è stata la proposizione di fare una manifestazione contro giustizia di classe, giustizia di razza, giustizia classista, giustizia razzista a dicembre, ma non hanno avuto l'autorizzazione, hanno accettato gli organizzatori di non farla. Alla fine, dopo gli eventi di questi ultimi giorni, hanno deciso di organizzarla lo stesso domenica scorsa. Hanno avuto un'autorizzazione per 45 minuti.
Eravamo più o meno 200 persone, qualcosa così.
Il che è comunque abbastanza poco a confronto di quella che succede immediatamente dopo l'evento.
Ma diciamo che il fatto che fosse stato anche lì è stato un gioco abbastanza sporco da parte della polizia, che all'ultimo minuto ha deciso di levare l'autorizzazione, e penso anche molte persone, direttamente alle famiglie dei ragazzi morti questi ultimi mesi, hanno deciso di non venire, appunto sapendo che, voilà, in questo tipo di situazioni loro erano comunque anche molto più vulnerabili. Dunque più o meno sì, 200 persone presenti, prese di parole varie eccetera, e alla fine dei 45 minuti la polizia che comincia, sai, a avvicinarsi eccetera eccetera, e alla fine della manifestazione ci sono stati più di 200 arresti. In pratica hanno preso tutti quelli che stavano lì, tutti quelli che potevano assomigliare a persone che erano per il raduno. Dico quello perché un casino di ragazzi si sono fatti arrestare militare che non c'entrava neanche niente, ragazzi minorenni, e hanno portato tutti alle caserme di Torbay, che sono vecchie caserme dei carabinieri, che dunque possono contenere grandi manifestazioni, e lì di nuovo ci sono stati insulti, atti molesti, eccetera, eccetera, proprio in modo... Mi viene solo in francese la parola décomplexé, sai, molto tranquilli. Per certi ragazzi molto giovani era una delle prime esperienze di manifestazioni, dunque sono rimasti proprio abbastanza sbalorditi dal fatto che in un contesto dove comunque la gente esce comunque un po' per strada per questo tipo di questioni, di vedere che ecco proprio business as usual, anzi quasi magari peggio, e dunque anche lì nuove procedure che sono introdotte per questi fatti qua. Parlando di Bruxelles, ci sono quartieri dove si sa che la polizia ha proprio questo lavoro di controllare in modo continuo sempre le stesse persone, sempre gli stessi giovani, di non dar tregua, di occupare il territorio. Al contrario di quel che succede in Francia, dove i quartieri di immigrazione più forte o più poveri sono all'esterno della città, nelle banlieue, qua è più il centro di Bruxelles e certi quartieri nord-ovest, dunque nella città, che sono i più toccati, diciamo, e ci sono periodicamente anche altri episodi più violenti che a volte finiscono in modo drammatico con la morte di qualcuno. Si vuole risalire all'inizio, diciamo, del confinamento. Uno dei primi episodi drammatici è stato quello della morte di Adil. Adil era un ragazzo di 19 anni, un ragazzo tranquillo, che era fuori al momento in cui, sai, il primo lockdown, le uscite erano limitate, eccetera, eccetera. Arriva la polizia per procedere a un controllo e Adil prende il motorino e scappa. Si deve sapere che qua i controlli, se tu non stai nelle regole di stare fuori solo per andare a fare un giro, se sei statico, dunque non potevi stare statico nello spazio pubblico, dovevi sempre essere in movimento, ma le sanzioni previste erano ogni volta 250 euro, che non sono pochi. Fai che ti fai riprendere un'altra volta, sono 750, dunque a livello finanziario è qualcosa di abbastanza importante. Dunque, per non prendersi questi 250 euro, perché in pratica era semplicemente lì sulla piazza, ha preso il motorino ed è scappato, e la polizia ha lanciato un inseguimento. E una macchina della polizia veniva, se vuoi, nell'altro senso, sull'altra via di circolazione. Adil, per sorpassare un camion, ha cambiato banda di circolazione e è andato a scontrarsi di muso con la macchina della polizia, e lui è rimasto lì, è morto. E dunque, beh, già la prima cosa è la questione della proporzionalità, cioè già puoi immaginare che per questioni di non rispetto di regole del confinamento, che poi alla fine semplicemente vai fuori a prendere dell'aria, loro lanciano tutto un dispositivo così. Adil dunque è deceduto a quel momento lì. Si è lanciata una procedura giudiziaria. Procedura giudiziaria che è ancora in corso, però nella quale hanno di nuovo giocato un gioco abbastanza sporco, nel senso che, cioè, sai, tutte cose che ti fanno vedere, ma alla fine i poliziotti hanno agito in modo legale, eccetera, eccetera, un incidente drammatico, ma niente di che. Ci sono state varie iniziative, anche perché immagina, a confinamento comunque tutti eravamo a quel momento più o meno chiusi in casa, dunque varie segni di solidarietà, dunque striscioni sui balconi, eccetera, eccetera. E per dire come è andata lontano questa cosa, la polizia che veniva dalla gente che diceva: no, ma lo striscione al balcone di casa vostra dovete toglierlo, dovete tirarlo giù.
Sì, quando c'erano delle scritte sui muri un po' nella città, venivano cancellati in mezzo meno di una giornata, dunque si vedeva che c'è anche proprio una volontà di un po' soffocare tutta questa storia. Nello stesso momento dove c'era stata la sua morte, infatti c'erano anche state altre immagini dove si vedevano dei poliziotti, ma questa volta nella zona est della città, la zona più ricca, che ballavano con i cittadini per la strada, che c'era un cittadino che metteva la musica e si vedevano questi poliziotti che ballavano per la strada. Dunque si vedeva anche chiaramente che non hanno la stessa funzione a seconda della classe di popolazione, dell'origine della popolazione che devono attrappare.
Il caso di Adil è stato l'apex, diciamo, di una politica che dall'inizio del confinamento nei quartieri popolari è stata veramente di privare di ossigeno la popolazione, perché appunto appena mettevi il naso fuori non rispettavi regole che comunque sono di interpretazione molto oscura, subito sanzioni amministrative, dunque di dover pagare queste famose multe, eccetera, eccetera, e un'arrivare a livello di tribunali, di procedure nel quale c'era sempre non rispetto delle misure Covid, eccetera, e ribellione o oltraggio verso i poliziotti. Dunque, questi ci sono stati molti, molti casi così, con processi che fanno passare in modo prioritario. Dunque, proprio apparecchio, diciamo, di polizia e apparecchio giudiziario. Molto presenti sì, dall'inizio della fase del Covid.
In uno dei quartieri popolari nel sud-ovest, Saint-Gilles, c'è una brigata particolare di repressione della criminalità locale, in borghese, e praticamente questi erano proprio come obiettivo di mettere un massimo di multe, addirittura nel consiglio comunale, consiglieri che chiedevano: ah, ma quanto pensate di poter guadagnare su queste multe in questo confinamento? E ovviamente la polizia rispondeva con un numero già deciso in anticipo del numero di multe che sarebbe stato assegnato, con famiglie anche di una delle mamme con 3 bambini che si sono presi varie multe successive perché erano scesi a giocare in tre, per la strada.
Dalla morte di Ibrahima c'è stata un'altra morte di un altro ragazzo, questa volta un ragazzo algerino che non aveva statuto legale in Belgio, e anche lì è morto in condizioni molto enigmatiche, diciamo, in un commissariato belga. Questo ragazzo qua era stato arrestato e è stato mantenuto al di là di quel che la polizia poteva mantenerlo, perché la polizia aveva fatto richiesta all'Office des étrangers, dunque l'ufficio degli stranieri che decide chi può rimanere o no in Belgio, e questi hanno detto no, no, liberatelo, gli diamo solo un foglio di via. E poi dunque la polizia l'ha tenuto un'altra giornata in pratica quasi rinchiuso, e da quel che si è riuscita a capire l'hanno praticamente dimenticato in questa cella. Devi sapere che è un commissariato centrale in Belgio, dove le celle sono in pratica nelle cantine, sono celle completamente chiuse, sei proprio una specie di mini bunker. E questo ragazzo qua, appunto, ci sono state poche notizie, anche perché, alla differenza di altri casi, non c'è una famiglia, non ci sono amici o persone che lanciano un collettivo, che lanciano un movimento attorno a quel che succede. Ma anche lì, a livello di trattamento mediatico, è stato molto light, c'è stata questa notizia, si farà la luce, eccetera, eccetera. Dunque, questo è successo, penso, una settimana, 2 settimane dopo la morte di Ibrahima. Dunque, parliamo di una finestra temporale molto corta. Poi ci sono vari casi di violenze della polizia che sono nell'attualità questi ultimi mesi, ma che risalgono a qualche anno fa, primo dei quali direi il caso della piccola Mauda. Mauda era una bambina curda di 2 anni che con la sua famiglia, dunque con il suo papà, la sua mamma e il suo fratello maggiore, hanno fuggito e, come molti migranti che passano dal Belgio, provavano a raggiungere l'Inghilterra. E dunque erano in questo furgoncino con un'altra decina, 15ina di persone. persone sull'autostrada stavano appunto tentando di andare verso la costa belga per poi provare il passaggio, solo che questa macchina è stata presa in caccia dalla polizia nel quadro di quel che si chiama qua in Belgio le operazioni Medusa, che sono operazioni di polizia che hanno proprio come scopo di fare in modo che queste persone non possano passare e di qualificare questo tipo di azioni in traffico di esseri umani. Dunque le persone che guidano sono considerate come trafficanti di esseri umani. In merito non voglio espandermi troppo su questa questione, ma si deve sapere che le realtà sono molte, che non si parla qua del trafficante che ti fa pagare 5.000 euro per essere su una barca che con ogni probabilità andrà a colare nel Mediterraneo, ma spesso sono anche legami di famiglia, di comunità. Dunque con quella qualificazione richiede una riflessione un po' più spinta. Insomma, questa famiglia si trovava in questo furgoncino, la polizia belga ha cominciato a prenderli in caccia, li ha seguiti ma su una cinquantina di chilometri, a 90 all'ora sull'autostrada. A un certo punto interviene una nuova pattuglia perché si cambia di zona di polizia, i due poliziotti in macchina provano a fermare il furgoncino, eccetera, non va, e uno dei poliziotti, quello che non guidava, ha preso l'arma, ha sparato e ha colpito mortalmente Mauda. La polizia interviene, dunque apre questo furgoncino con tutte queste persone migranti dentro. Vedendo quello che è successo, dunque la bambina in un bagno di sangue, hanno preso la bambina e l'hanno portata via, l'hanno strappata in pratica dalle braccia di sua mamma e hanno arrestato tutti mantenuti per terra nelle condizioni che puoi immaginare, perché comunque c'è un'ostilità molto forte verso popolazioni migranti. Hanno saputo della morte della loro figlia solo l'indomani o due giorni dopo, senza poter neanche vederla in ospedale. Questo caso è stata una cosa veramente emblematica di fin dove si può andare nella menzogna di Stato. Prima cosa, che questo fatto, se vuoi, non sarebbe mai stato mediatizzato se dietro non ci fosse la comunità curda, perché queste persone erano aspettate al campo di Calais in Francia. E la gente, vedendo che non arrivava, hanno messo un po' in moto la rete di solidarietà, di conoscenze della comunità e di persone a sostegno dei migranti, e hanno capito che era successo quel che era successo. E dunque questa storia è stata mediatizzata per quello, se no chiaramente sarebbe stata ancora una delle storie di cui non si sarebbe mai sentito parlare. E dunque la procura, dovendo prendere posizione perché ma è successo questo, è morta una bambina, eccetera, le prime versioni sono state di una, non so come dire, di una disumanità senza nome. Hanno prima dato come versione il fatto che sono stati i genitori stessi che hanno ucciso la bambina, perché l'avevano utilizzata come scudo, in pratica, come scudo umano. Dunque questa è la prima versione, che è stata largamente mediatizzata da parte della procura. C'è stato un rumore tale attorno a questa vicenda, comunque, dunque pare manifestazioni, vari cortei, prese di posizione, eccetera, che hanno comunque dovuto lanciare l'inchiesta che è stata divisa in due, perché c'era un lato, il lato di morte di un bambino, dunque questione di quello che si può chiaramente qualificare di assassinio, e dall'altra parte la questione del traffico di esseri umani, due mega processi, se vuoi, che si sono svolti appunto quest'anno al mese di novembre. Per dare un'idea, la persona che guidava il furgoncino, la procura ha richiesto, per quanto la riguarda, 10 anni di carcere per traffico di esseri umani. In quanto riguarda il poliziotto che ha sparato a Mauda, la versione del quale sostiene che lui voleva sparare per fermare l'auto e dunque mirava alle gomme del furgone e non nel furgone, è stato richiesto un anno, non esecutivo, cioè un anno ma senza doverlo fare effettivamente, e la qualifica giuridica che è stata data è omicidio senza intenzione di dare la morte. Dunque anche lì, a livello delle richieste, a livello giuridico, c'è stata una cosa abbastanza chiara di come loro vogliono trattare la situazione. Adesso si sta ancora aspettando la decisione del tribunale. È veramente qualcosa di, non so, che è stato per me il limite, anche perché quella è una cosa che forse va detta a livello dei media. La parola è stata data anche a persone che hanno proprio proceduto un'inversione delle responsabilità, sai, alla fine se questa bambina è stata uccisa perché i genitori hanno preso un rischio inconsiderato di voler andare in Inghilterra e dunque sono parte responsabili, se non più responsabili, del poliziotto che ha ucciso la bambina.
In realtà l'unico di cui la responsabilità non è stata messa in causa è quella del ministro dell'interno, che non ha mai neanche pensato di dare le dimissioni, che tra l'altro non è stata neanche chiesta. Mentre 20 anni prima, quando era morta Semira Adamu, una ragazza di 23 anni soffocata da un cuscino su un aereo per essere espulsa, aveva dato le dimissioni anche il ministro, e c'era stata una specie di comunque discorsa nella società belga, eccetera. Avevano poi portato a una campagna di regolarizzazione, tra l'altro, mentre questa volta qua, con una bambina di 2 anni, 20 anni dopo, alla fine sì, c'è stato qualche corteo e probabilmente tanta gente si è sentita indignata, ma questa indignazione non si è di fatto tradotta in atti politici né in conseguenze. È anche ancora una prova che comunque dalla giustizia non si deve aspettare un granché, anche se in realtà funziona ancora sempre il fatto di dire bisogna aspettare il risultato dell'inchiesta.
Sì, questo discorso è sempre andato avanti, aspettiamo il risultato dell'inchiesta, aspettiamo.
Infatti anche nelle manifestazioni i giovani gridano vogliamo la giustizia, oppure Police partout, justice nulle part, e non si sente tanto il police partout, justice complice, giustizia complice, questo passo qua, al di là del singolo apparato poliziesco, ma anche di tutte le altre istituzioni che l'appoggiano dietro, non è un'evidenza condivisa.
Detesta la police, penso la gente comincia ad arrivarci, ma tout le monde déteste la justice, magari dovrebbe essere un po' più attuato.